Buonasera a tutti. Allora, Shavua Tov, iniziamo questo studio di Mishnayot, Leilui Nishmato Shel Sabi Malad Chachamo Iverbi, Chaim Ben Reuven Milarocca, grazie al Tempio Bet Michel che ci ha fornito la piattaforma con 500 persone, possibilità di far entrare 500 persone per questo studio insieme e rientrare in un progetto che si chiama Discorsi sulla Torah su Zoom, e un'iniziativa molto importante che anche in questo momento in cui appunto siamo in possibilità di incontrarci per studiare Torah, eccetera, possiamo comunque avere la possibilità di studiare insieme in qualche modo. Quindi grazie a te Pio Bet Michel per questa opportunità. E voglio ringraziare subito mio padre, Abba Maria e mio zio, parlo con molta emozione, purtroppo non stiamo avendo il settimo nel migliore dei modi, perché quando la Torah ha fissato il settimo, sicuramente aveva già capito quanto veramente ogni essere umano avesse profondamente bisogno di essere consolato in quei giorni, avere molta gente presente, e invece con questa complicazione del Covid non abbiamo l'opportunità di accogliervi tutti a casa, e sappiamo che invece sareste tutti venuti a darci molta nechama, quindi non è una situazione facile, però ci facciamo forza e proviamo a studiare Torah insieme, facendo sì che la nechama di mio nonno possa salire in alto. Amen. E non mi dilungo ancora e do subito la parola a Rav Alfonso Rabib, rabbino capo di Milano e presidente dell'Assemblea Rabbinica. E solo prima di iniziare lo studio delle Mishnayot, leggo la formula di introduzione. Kol Yisrael yesh lehem chelek la'olam haba shenim, ave amer kulam tzadikim l'olam Yeshua etz netzer matay maaseh yaday le'itpa'em.
Leilui nishmat mori veribi rabbi Chaim Ben Reuven Milarocca. Per me è una grande emozione poter fare un Dvar Torah di lui Nishmat, il Morè della Rocca, perché credo che per tutti noi sia stato soprattutto il Morè della Rocca. È veramente una grande emozione e ringrazio Rav Roberto Della Rocca, i figli, i nipoti, Eitan, che ha organizzato tutto questo. È veramente è un grande zehut per tutti noi, è un grande zehut per tutti quelli che partecipano. Mi dispiace molto non essere presente, questo sì. Mi dispiace molto non poterlo fare in presenza, e spero che presto potremo fare qualcosa in presenza, potremo fare veramente uno studio in presenza. Bene, ho scelto una Mishnah, che è la Mishnah 5 del capitolo 2 di Masechet Avot. L'autore della Mishnah, chi parla in questa Mishnah, è Hillel HaZaken. E Hillel HaZaken dice queste cose: Vayomer en buri rechet velo amaretz chassid lo abashan lamed lo akapdam melamed velo kol amarbe bischora machkim ubincom shen anashim ishtadel liot ish. Che vuol dire? Lui diceva questo: un bur non può essere temente del peccato. Un amarez, che è un ignorante, ora bur e amarez sembrerebbero dei sinonimi, in realtà non sono sinonimi. L'amarez non può essere un chassid. Il timido, la persona che si vergogna, non può studiare. E il pignolo non può insegnare. Non tutti coloro che si occupano di commercio riescono ad essere dei Chachamim. Ubincosce Anashim Ishtadeli Otish. Un posto in cui non ci sono uomini, prova ad essere tu l'uomo. Bene. Sono scusate, io come succede sempre quando ringrazio, io non ringrazio mai nessuno perché mi dimentico sempre qualcuno. Mi sono incaricato Jonathan. Grazie Jonathan per l'invito e grazie a tutti quanti, a tutta la famiglia, alla Mora Rossana, a tutta la famiglia per l'invito. Quindi, niente, chiunque abbia dimenticato, chiedo scusa, non è fatto a posto. Bene, allora so che ho in realtà poco tempo. Quanto tempo ho? Scusa, Ethan?
6-7 minuti, Davvero,
Sette
così
minuti, va
facciamo il
bene.
tempo.
Ok, vedo di rimanere nel tempo. Allora, beh, non, probabilmente non commenterò tutta la Mishnah, vedremo di farne soltanto una parte. Vediamo di capire la prima parte. Allora, perché ho scelto questa Mishnah? Perché credo che in questa Mishnah ci siano molti elementi che riguardano quello che secondo me è stato soprattutto Rav della Rocca. Rav della Rocca non è stato solo questo, ma è stato soprattutto questo. È stato soprattutto un educatore, con tutto quello che significa essere un educatore in realtà, perché educatore non è un concetto che si limita all'insegnamento, è un concetto che va molto al di là dell'insegnamento e credo che lui sia stato una persona che è andato molto al di là del semplice insegnamento, anche se è stato, come sapete tutti, uno straordinario insegnante. Cosa dice questa Mishnah? Cominciamo dall'inizio. Bug Yerachet, chi è il Bug? Chi è questo Bug che non può essere temente del peccato? Cosa vuol dire Bug e cosa vuol dire temente del peccato? Allora, il Bug è definito in vari modi. A me prendo una delle definizioni. Una delle definizioni è che il Bug è uno che non ha nessun tipo di cultura. Che vuol dire nessun tipo di cultura? Vuol dire che non ha né la cultura libresca, cioè non ha la cultura di uno che ha studiato, non ha studiato, ma non ha neanche una cultura che deriva da altro. Per esempio, una persona che non ha studiato Torah, non ha studiato nulla, però fa il commerciante, è una persona che ha una cultura. Ha una cultura che gli deriva dal fatto di fare il commerciante, di avere rapporti col prossimo, di avere a che fare col mondo. Anche questa è cultura, è un altro tipo di cultura, ma anche questa è cultura. Il burro è una persona che non ha nessun tipo di cultura, è una persona in qualche modo fuori dal mondo e fuori dalle conoscenze. Bene, il Bu non può essere, dice quello che dice qui il Pirkei Avot, che il Bu non può essere un Yerechet. Cosa vuol dire Yerechet? Yerechet letteralmente vuol dire temente del peccato. Ora, di peccati, la Torah indica in vari modi il peccato. O meglio, la Torah, la tradizione rabbinica indica in vari modi il peccato. Per esempio, ci sono tre modi classici di indicare il peccato, che sono Chet, Avon e Pesha. Che differenza c'è fra Chet, Avon e Pesha? Il Chet è il peccato involontario, compiuto per distrazione o per negligenza. L'avon invece è un peccato volontario che però è indotto da un forte desiderio. Io non riesco a resistere al desiderio. C'è una famosa battuta di Woody Allen che dice resista a tutto tranne che alle tentazioni. Bene, in realtà poi è presa da Oscar Wilde, credo. Bene, è quello che non resiste alle tentazioni, è quello che non riesce a resistere alle tentazioni. Il pesha, invece, è un peccato commesso con la volontà di ribellarsi. Chi commette una colpa perché vuol ribellarsi a quello che la Torah gli dice di fare, a quello che la Torah gli impone di fare. Il chet è teoricamente il meno grave di questi peccati. È il peccato commesso per errore, però è anche il più diffuso. È il peccato più diffuso. Non solo, ma è il peccato che non deriva da una scelta. E cosa significa essere Yerachet? Essere Yerachet significa avere paura di sbagliare. Bene, per avere paura di sbagliare, in realtà è necessario avere, fra virgolette, cultura. Perché? Perché io devo rendermi conto che io vivo in un mondo in cui si può sbagliare. Ma per rendermene conto io devo avere conoscenza del mondo in cui vivo. C'è un passo di Rashi che cita Rav Volbe, che dice che noi viviamo in un mondo scivoloso, in un mondo in cui è facile scivolare. Bene, io devo rendermi conto che è facile scivolare. Per riuscire a temere il peccato, devo rendermi conto che è facile scivolare. Questo è l'Irachet. L'Irachet è colui che si rende conto che è facile scivolare. Il Bu non può esserlo, perché non sa che cosa significa scivolare. Non sa che nel mondo è facile scivolare. Non sa che si può sbagliare. En Amares Hasid. L'Amares non può essere un Hasid. Che cos'è il Hasid? Il Hasid è una persona che fa più di quello che è necessario. Il Hasid è colui che va al di là di ciò che la Torah gli chiede di fare. È la persona che va all'ifnim mishurat hadin, al di là della linea del giudizio. Perché l'amarez, cioè l'ignorante? L'ignorante non è una persona che non ha nessun tipo di cultura, ma che non ha una cultura libresca, che non ha una cultura di quello che ha studiato Torah. Perché l'amarez non può essere Hasid? Beh, l'amarez non può essere Hasid perché per essere Hasid devo per prima cosa sapere che cosa la Torah mi dice di fare. Lo dice un personaggio non molto conosciuto, che è Rabbi Avraham ben Arambam, il figlio di Rambam. Il figlio di Rambam dice questo, dice che prima di essere Hasid, prima di andare al di là di ciò che la Torah mi chiede di fare, io devo sapere cosa la Torah mi chiede di fare e devo per prima cosa mettere in pratica ciò che la Torah mi chiede di fare. Qualcuno ha fatto questo esempio sul Hasid che non passa per ciò che la Torah gli chiede di fare. L'esempio che fa è questo: una persona ha un debito verso qualcuno, non gli paga il debito, però gli porta una scatola di cioccolatini. Ecco, forse comincia a pagare il debito, poi mi porti la scatola di cioccolatini. Per prima cosa devo sapere qual è il mio debito, devo sapere che cosa devo fare e poi posso andare al di là di ciò che devo fare. Ma non solo questo. Se io non so cosa devo fare, se io sono una Amarez, io non so veramente cosa significa andare al di là. Vi faccio un esempio di una cosa che mi disse una persona molti anni fa. Molti anni fa una persona venne e mi chiese una regola che riguardava le berachot e mi disse che lui quando aveva il dubbio se aveva fatto o meno una berachà, ne faceva un'altra. Perché? Perché era bello ringraziare Dio di più. Era bello andare oltre e ringraziare Dio in maniera più ampia. Bella come idea, no? Non è male come idea. L'idea che amplio il mio ringraziamento verso Kadosh Baruch Hu aumentando le berachot. C'è un piccolo problema, alachicamente è sbagliato perché faccio quello che si chiama Berachà Levatalà, faccio una Berachà inutile. Ecco, la Berachà inutile, per sapere cos'è una Berachà inutile, non devo andare sullo spirito della Torah, devo andare sulle halachot, devo capire che significa berachà inutile. Dopo posso andare oltre lo spirito e andare verso lo spirito della Torah, però per prima cosa devo sapere cosa dice la Torah. Per prima cosa devo sapere che cosa dice la halachot. E questo è il motivo per cui l'Amares non può essere un Hasid. Dopodiché arriviamo alla parte della Mishnah che riguarda più in maniera particolare l'insegnamento. Lo abaishan lamed ve lo akapdan melamed. La persona che il timido, la persona che si vergogna non può studiare e la persona che è pignola, che è puntigliosa non può insegnare. Cosa vuol dire una cosa del genere? Ora attenzione, questa Mishnah dice una cosa che può essere discutibile da un punto di vista della tradizione ebraica. Perché può essere discutibile? Perché si parla del Baishan. Il Baishan è quello che è colui che si vergogna. Bene, colui che si vergogna è molto ben considerato nella tradizione ebraica. Una delle caratteristiche del popolo ebraico, secondo i Chachamim, è la capacità di vergognarsi. Beh, la capacità di vergognarsi è una grandissima capacità. Capacità di vergognarsi di ciò che si fa, delle cose sbagliate che si fa, è il primo passo, ed è un passo fondamentale per correggere ciò che si fa. Se io non mi vergogno di nulla, non correggerò mai niente. La mancanza di vergogna può essere terribile in realtà, perché in realtà io posso andare avanti a fare il male senza neanche rendermi conto di fare male, divento indifferente al male che faccio. Quindi la vergogna è importante, però la vergogna è importante, però deve avere dei limiti. Il limite è lo studio. Beh, nello studio non bisogna vergognarsi. Nel momento in cui si studia non bisogna vergognarsi. Bisogna essere capaci di superare la vergogna. Cosa vuol dire superare la vergogna? Beh, essere capaci, tanto per cominciare, di fare una domanda. Superare la vergogna significa essere capaci di porre delle domande. Chi si vergogna non pone domande, ma non solo. Essere capaci anche di subire un'umiliazione. Perché a volte porre una domanda non è soltanto porre la domanda intelligente che piace tanto agli insegnanti, ma porre una domanda perché non ho capito. Porre una domanda perché non so, ok? E ammettere di non sapere è molto difficile. Si narra che Rabbi Akiva cominciò a studiare a 40 anni e andò da un melammettino Kot, andò da una persona che insegnava ai bambini, e questa persona gli cominciò a insegnare l'alfabeto, cominciò a insegnare l'alfabeto. Bene, così cominciò Rabbi Akiva. Insomma, non è facile per un uomo di 40 anni imparare l'alfabeto. Se Rabbi Akiva si fosse vergognato, non avremmo avuto Rabbi Akiva. Questo è il problema. Il problema è essere capaci di superare la vergogna, l'umiliazione, l'ammettere di non aver capito. Questo è uno degli elementi difficili nel momento in cui si studia. Ammettere di non aver capito non è facile, per nessuno è facile, però soltanto in questo modo si può studiare. Parallelo a questo è il ruolo dell'insegnante. L'insegnante non può essere capdan, non può essere un puntiglioso che non passa, che non va oltre a nulla. L'insegnante puntiglioso genera il ragazzo che non fa domande. L'insegnante che si arrabbia per una domanda stupida, nessuno gli farà la domanda stupida. Però se non fanno la domanda stupida non imparerà nessuno. L'insegnante deve essere uno in grado di rispondere alle domande stupide, non solo alle domande intelligenti, che piacciono a tutti, ma a parte il fatto che non sempre siamo capaci di rispondere alle domande intelligenti, ma insomma, questo è piccolo, l'altro aspetto, l'altra faccia della medaglia, ma essere capaci di rispondere alle domande stupide, perché non sono mai stupide, e in realtà quelle aiutano a capire. Molto spesso noi saltiamo dei passaggi. Beh, quel salto di passaggi non vuol dire fare delle cose particolarmente profonde, che è quello che alcuni insegnanti pensano di fare cose particolarmente profonde saltando il passaggio. Beh, non sono dei buoni insegnanti, semplicemente. Io devo andare secondo quello che i miei allievi sono in grado di capire. Questo è l'insegnante. E l'insegnante deve essere capace di adattarsi ai propri allievi. Certo, deve anche porre delle sfide ai propri allievi, ma deve essere anche capace di adattarsi ai propri allievi. Si porta come esempio di straordinario insegnante nel Talmud, un esempio estremo, Rav Peredah. Rav Peredah aveva un allievo a cui doveva insegnare le cose 400 volte, perché non capiva, non riusciva a capire, e le insegna 400 volte. Rabbi Moshe Feinstein si chiede, ma insomma, 400 volte per insegnare una cosa, ma nel frattempo non poteva dedicare meglio il suo tempo, per esempio, a studiare, invece di insegnare 400 volte. Bene, Ralf Feinstein risponde in questo modo. No, perché ci sono due aspetti dello studio. C'è il dovere di studiare, ma il dovere di insegnare. Il dovere di insegnare va di pari passo col dovere di studiare. Noi abbiamo un dovere di studio, ma abbiamo un dovere di insegnamento. Noi abbiamo il dovere di fare tzedakah, di fare del chesed. Beh, il chesed può essere di vario tipo. Il chesed non è soltanto dare dei soldi a una persona. Chesed può essere anche dare quello che abbiamo a una persona. Quello che abbiamo può essere quello che abbiamo capito, quello che abbiamo studiato a una persona. C'è un verso del libro di Iov che dice Adam le amal yulad, che l'uomo è stato creato le amal. E il Marsha, commentatore del Talmud, interpreta in questo verso in questo modo: le amal e Rashi Tevot è l'acronimo di l'ilmod al menat le lamed. di studiare per poter studiare, per poter insegnare. Bene, io credo che Raul Della Rocca sia stato un esempio straordinario di insegnante. Raul Della Rocca ha insegnato, l'abbiamo scritto nel comunicato dell'Assemblea Rabbinica, credo a buona parte dei rabbini italiani, ovviamente, me compreso, come molti altri dei presenti e anche dei non presenti. Però io quello che mi ricordo di Raul Della Rocca era il Raul Della Rocca me la metti no cotto. Il Raul Della Rocca che insegnava ai bambini, che insegnava a quelli che cominciavano a studiare, che aveva la pazienza di insegnare a persone che non avevano magari un livello straordinario di studio. Questo è un insegnante. Un insegnante è colui che è capace di insegnare a tutti e che è capace di adattarsi al livello di chiunque. Questo è stato il More della Rocca, non credo per non per niente viene chiamato More, non è una diminuzione chiamarlo More, ma un complimento maggiore chiamarlo More. Volevo concludere, credo che di aver esaurito il tempo, volevo concludere citando l'ultima parte di questa Mishnah. Questa Mishnah, ci sono moltissime altre cose, ma citiamo soltanto l'ultima parte. È un passo molto famoso, che dice, Bincom Shenish Istadel Yotish, nel posto in cui non c'è un uomo, vedi tu di essere l'uomo. Ora, può avere almeno una ventina di interpretazioni diverse questo passo, tanto per cominciare, importante in questo insegnamento è il fatto che si sottolinei la parola Ish. Non viene detto vedi di essere un haham, vedi di essere un c'è scritto di essere un uomo. La parola Ish è importante, è quella che gli Ashkenazim traducono con mensch, cioè essere un essere umano, essere capace di essere un essere umano, cosa che non è semplice. Ok, chiedo scusa a Jonathan, però gli rubo una cosa bellissima che ha detto. È bellissima, mi dispiace, quando dice cose belle non puoi pretendere che poi rimangano solo a te, è sua, però la dico io. Ha detto, secondo me, la cosa più bella che si è detto su Raul Della Rocca, che era un Yehudi, era soprattutto un Yehudi, e credo che sia un complimento notevole, credo che sia l'Yehudi di Pshisham, uno dei grandi della Chassidut, che diceva che essere un Talmid Chacham non è così difficile. Essere uno studioso non è così difficile. È difficile essere ebreo, è difficile essere un Yehudi, questo è molto difficile. E questo significa essere un Ish. Essere un Ish vuol dire essere uno che può essere un uomo in qualunque situazione, e non è facilissimo. Non è facilissimo. Una cosa è lo studio, ma una cosa è essere un essere umano, e essere un Yehudi ancora di più. Volevo dire però un'ultima cosa su questo. Che significa Istadel Yotish Bincom Eshenish? Significa assumersi delle responsabilità anche quando questa cosa teoricamente non mi spetta. Ora, significa, per esempio, non dico una frase che è molto di moda nel nostro mondo, non è il mio compito. Non è un compito mio, io non sono stato incaricato di questo, io non vengo incaricato di questo. Ecco, beh, un Rav, questo non è il mio compito, non lo può dire su niente praticamente, non esiste niente in cui un Rav possa dire non è il mio compito. Beh, Rav della Rocca aveva questa caratteristica straordinaria secondo me. Credo che non sia mai stato, forse mi sbaglierò, Rav di comunità, non credo che abbia mai avuto il ruolo ufficiale di Rav di una comunità. Credo che non abbia avuto, forse mi sbaglio, però credo che non l'abbia mai avuto. Ora, molto spesso il non essere Rav di una comunità è anche un modo di declinare le responsabilità. Chiunque sia alla comunità sa che significa assumersi un bel po' di responsabilità che vorremmo, che con piacere vorremmo non assumerci, però significa fare questo. Beh, lui però è un caso particolare, era uno che la responsabilità se assumeva. che anche senza essere rav di una comunità faceva il rav di comunità. Io conosco moltissimi casi, il Rav della Rocca è intervenuto su cose che teoricamente non aveva niente a che fare col Morè, con l'insegnante, col grande cantore, col grande Hasan, non aveva niente a che fare con questi mestieri, che erano quelli che faceva in maniera eccezionale, straordinaria, ma avevano a che fare con i problemi quotidiani delle persone, con problemi di parnassà, con problemi di rapporti fra persone, eccetera, eccetera. Beh, io l'ho visto intervenire in questi casi e intervenire, tra l'altro, non solo mettendosi in gioco e non dicendo non spetta a me farlo, ma con straordinaria efficacia. Era uno capace di intervenire, non era soltanto uno che interveniva, ma era uno anche che risolveva i problemi in molti casi. E questa è un'altra capacità straordinaria, e quindi Bincom Shenish Ishtadel Liot Ish, devi essere tu l'uomo, beh, credo che l'abbia applicato per tutta la vita. Tei nafsho tseura bitzvah ha'chaim uzkutot hagen alenu.
Grazie mille, Fazakou Arouf. Chiedo adesso a Gianfranco Disegni, che è stato alunno dal Bar Mitzvah, come ricordava l'esperto durante il funerale, dal Bar Mitzvah fino al suo titolo di Chacham, e quindi mi fa piacere dargli la parola. Eidan, se puoi condividere il testo, la Mishnah.
Grazie Ethan per aver organizzato questo limud di cui sono onorato far parte. E come ha ricordato Ethan, ho parlato brevemente al funerale, un discorso estemporaneo, mentre aspettavamo, come spesso succede, che arrivasse la squadra. E lì mi è occorso di citare una Mishnah de Pirkei Avot. Per cui quando Eta mi ha detto che l'argomento era Mishnayot Pirkei Avot, non ho avuto esitazione, ho scelto quella Mishnah che adesso vedete nello schermo, ed è la seconda Mishnah del primo capitolo. Il testo che avete davanti, la traduzione è presa dall'edizione, la bella edizione di Pirkei Avot curata da Rav Shalom Chazan. La seconda Mishnah ci dice: Shimon HaSadik haya mishayrei Knesset HaGedolah. Shimon il giusto era uno degli ultimi uomini della grande assemblea. Gli uomini della grande assemblea sono quelli che vengono dopo i profeti, gli anziani, di cui si è parlato nella prima Mishnah di Pirkei Avot. Vi ricordate? Nella prima Mishnah si dice che Mosè ricevette la Torah sul Monte Sinai e la trasmise a Yoshua agli anziani, anziani e profeti. I profeti la trasmisero agli uomini della grande assemblea, 120 Chachamim, e fra gli ultimi di questi c'era Shimon HaSadik. Userò per questo limud l'Ilui Neshama shel Mori Verbi Rav Chaim ben Reuven Milarocca, userò preferibilmente i maestri italiani per proseguire la traduzione italiana, come Rabbi Ovadia da Bertinoro e Rabbi Ovadia Sforno, però anche altri. Allora, vediamo subito cosa ci dice il Bertinoro su questa prima parte della Mishnah. Ci dice che dopo che morirono tutti quanti i precedenti, Anshe Knesset Gedolah, rimase Shimon HaSadik, e Rabbi Yaakov ben Rabbi Shimon, che è un allievo di Rashi, ci spiega che Shimon HaSadik era un Cohen e che viveva all'epoca di Alessandro Macedone, Alessandro Magno, il quale uccise nella battaglia, nella guerra fra i Greci e i Persiani, uccise Dario, Dariavesh, Ben Ester, Dario figli di Ester. Adesso, per chi conosce un po' la storia mondiale, la storia ebraica, ci sono un po' di conti che non tornano, perché se Alessandro Macedone ha ucciso Dario, figlio di Ester, ci mancano un paio di secoli. Questo allora non ci deve stupire, si può risolvere il problema dicendo che ci sono tanti personaggi che si chiamano Dario, e anche che la cronologia rabbinica è diversa dalla cronologia mondiale. Ma al di là di questa discrepanza, che comunque si basa su il testo dello Yosipon, sul testo del Mirash, sul commento di Rashi, rimane questo fatto che era all'epoca di Alessandro Magno. E questo probabilmente è vero, perché corrisponde l'epoca della fine di Anshe Knesset Godra a quella di Alessandro Magno. Andiamo avanti nel commento di Bertinoro, che ci dice che era Kohen Gadol all'epoca di Ezra, e questo ovviamente va secondo l'altra cronologia, vedete la discrepanza. Egli disse, ora iniziamo a vedere che cosa diceva, Shimon HaTzadik diceva Hu haya omer al shlosha devarim haolam omed. Egli diceva, il mondo si regge su tre cose, sulla Torah, sulla Vodà e sul Gemilut Hasadim. La Torah è la Torah, la Vodà è il culto, ma non soltanto, è anche la preghiera, come vedremo, e Gemilut Hasadim, le opere buone. La spiega il Bertinoro, che questa espressione egli diceva, ed è ricorrente in tutto il Masechet Avot, nei Pirkei Avot, significa che il tale maestro, o si dice egli, che il tale maestro diceva, era uso dire, era abitudine per lui affermare le varie cose che i diversi maestri affermano. Aulam Omed, il mondo regge, il mondo si regge sulla Torah, spiega Bertinoro, che il mondo non sarebbe stato creato se non ci fossero state queste tre cose. E così dice Bertinoro, se il popolo israeliano non avesse accettato la Torah, non sarebbero stati creati il cielo e la terra, e lo appoggia su un versetto di Geremia, come ci è stato ricordato negli Espedim, il Morè della Rocca amava insegnare il libro di Irmiao, e quindi è una citazione appropriata. Dice Geremia al capitolo 33, verso 25, se non ci fosse il mio patto, sia la Torah, il patto sancito dalla Torah, se non fosse presente giorno e notte questo patto, questa Torah, allora Hukot Shamay Vares lo Santi, non avrei posto le leggi del cielo e della terra, ossia non avrei creato il cielo e la terra, se sono le parole di Hashem, se non avessi dato la Torah e avessi fatto sì che la Torah venisse accettata e venisse messa in pratica. Continua Bertinoro, all'Avodà, sul culto, il culto è Avodat HaKorbanot, ma come vi ho già anticipato, quando non ci sono più Korbanot, ci spiega Rabbi Yaakov ben Rabbi Shimon, l'allievo di Rashi, ora che non ci stanno i sacrifici, il mondo si regge sulla Vodà, sulla preghiera, come è detto nel Midrash, nel Talmud, spiegando il verso dello Shema, del secondo brano dello Shema, Ulovdo bechol levavchem uchol nafshechem, e servire il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e qual è la Vodà Shebalev, qual è il servizio, il culto con il cuore, è la Tefillah. Andiamo avanti nel commento e vediamo adesso il commento di Rabbenu Bechai su queste tre categorie, poi dopo continuiamo con Bertinoro. Rabbenu Bechai spiega che queste tre categorie in realtà non sono tre categorie diverse, in realtà, dice Rabbenu Bechai, il mondo si regge su un'unica cosa, sul kiyum amisvot, sull'osservanza delle misvot. E qui si tratta di tre categorie, tre tipi diversi di misvot. Sono le misvot che sono legate alla bocca, e questa è la Torah. La Torah include lo studio, fra le altre cose. E le misvot sono legate al cuore, e sono l'avodà, è il culto, come abbiamo appena detto, sia il culto di Korbanot, ma oggi soprattutto il culto. Le tefilot, le preghiere, e le misfote che sono legate agli atti pratici, quelle Gemilut Chassadim, le opere buone. E questo, dice Rabbeinu Bechai, si impara da un versetto di Devarim 30, 14, un verso famoso, Kikarov Elecha Adavar Meod Beficha Uvilva Vecha La Asoto, che è molto vicina a te questa cosa, la Torah, o le misvot in generale, nella tua bocca, nel tuo cuore, per farle. Nella tua bocca sono appunto le misvot legate alla bocca, che spesso ci si dimentica, invece le misvot, sia le misvot a sé, le misvot, e le misvot rot a sé, le misvot, gli obblighi, le misvot positive, ma anche i divieti per i negativi legati alla bocca, sono tanti e vengono spesso sottovalutati, mentre invece sarebbe opportuno mettere in pratica, dire parole buone e evitare di dire parole cattive. E ci sono tanti casi. E il versetto di Devarim continuava Bilba Pachà con il cuore, e quindi abbiamo detto che sono le misure legate al cuore, quindi la preghiera, e la sotto per fare in pratica sono le opere buone. Ma quali sono le opere buone? Allora, ritorniamo al commento di Bertinoro, e che ci dice che le opere buone, Gemut Hasadim, e che il mondo si regge sul Gemut Hasadim, lo impariamo dai Teilim 88.3, Olam Chesed Ibane, il mondo è costruito con il Chesed, con l'amore, con gli atti di bontà, e gli esempi che porta Rabbi Yehuda Bertinoro sulle opere buone sono le Sameach Hatanim u le Nachem Avelim, far gioire, rallegrare gli sposi e consolare le persone in lutto, Evaker Cholim, visitare gli ammalati, Berikvor Metim, e seppellire i morti, e così via. Morea della Rocca era eccezionale in rallegrare gli sposi, iniziando dalle Sheva Berachot e gli altri canti sotto la Chuppa, e a proseguire, e a consolare le persone in lutto, visitare i malati. Non c'era opera buona che il Morea della Rocca non ha fatto. Ma aggiungiamo altre opere, opere buone, Gnu Chassadim, sempre dal commento di Rabbeinu Mechai, che sono le Albisharumim, vestire gli ignudi, dare i vestiti. Oggi abbiamo avuto modo qui a Roma di fare una misfa del genere, perché alla comunità ha indetto una raccolta di vestiti da dare ai bisognosi in questo periodo, non soltanto di epidemia ma anche di freddo, d'inverno. Anche questa è una misfa, vestire gli ignudi, portare le coperte per fare i vestiti, fa parte di Gnu Chassadim, che poi adesso vedremo subito qual è l'origine. E queste sono misfot, ci dice Rabbeinu Mechai, che sono le middot di Kadosh Baruch Hu. Si impara dal comportamento stesso di Kadosh Baruch Hu, come è sempre scritto nel libro di Devarim, capitolo 28, verso 9, all'Achtab di Rahav, andrai nelle sue vie, ti comporterai come Kadosh Baruch Hu, e così come Kadosh Baruch Hu veste gli ignudi, visita gli ammalati, eccetera, così anche noi dobbiamo fare. Aggiunge Rabbeinu Mechai, fare i prestiti ai poveri quando è in difficoltà, questo è una misfa che è ancora superiore a quella della... il prestito è superiore al regalo o superiore alla sedakah, perché colui che riceve un prestito è meno imbarazzato, è meno a disagio rispetto a colui che riceve un regalo o che riceve la sedakah. Concludo con il commento di Sforno. Sforno, che per chi conosce Sforno, è un commento che spesso riporta delle idee che oggi, con termine moderno, potremmo chiamare idee filosofiche. Sforno ci dice che il mondo di cui si parla qua, il mondo regge, non è soltanto il mondo, come abbiamo detto prima nel commento di Bertinoro, che è il mondo, l'universo, la Terra, ma è il mondo particolare del popolo di Israele. Dice proprio questo, Olam Shalis è il mondo di Israele. E in che senso è il mondo di Israele? Affinché attraverso l'osservanza di queste tre categorie, Torah, Avodah, Gnut, Chassadim, possa risiedere in mezzo a noi la Shekhinah, e che noi il popolo di Israele, possiamo essere di gradimento a Hashem. E in che maniera? perché attraverso il servizio, il korbanot, il sacrificio, attraverso la preghiera, la Shekhinah risiede in mezzo a noi, in mezzo a noi, come è noto. Olat tamid le'odrotechem venuati sham alibnei Israel, e mi manifesterò a loro in mezzo al popolo di Israele. Questo è detto in relazione ai korbanot, insieme e in relazione alle tefillot, che come è noto quando c'è Minyan al Bet HaKneset, e anche quando c'è meno di Minyan, ma ancora di più quando c'è Minyan, la Shekhinah viene in mezzo a noi, in mezzo al popolo di Israele. E la Torah e Gemut Chasadim, la Torah e le opere buone, fanno sì che il popolo di Israele assomigli a Hashem. Come abbiamo detto, si imparano queste qualità, le opere buone, dal comportamento di Hashem. Quindi se il popolo di Israele mette in pratica le misfot, mette in pratica le opere, in particolare le opere buone, si, in un certo senso si rende simile a Hashem. E se si rende simile a Hashem, dice Sforno, diventeranno come se fossero suoi figli, porranno chiamarsi suoi figli. Poi Israele si chiamerà suo figlio, figlio di Hashem, grazie alle opere buone. Veuke acido da Sforno, veuke av et ben irse otam lishno betocham. E come il padre che gradisce, che ha gradimento della presenza di suo figlio, allora risiederà in mezzo a loro. Dato che noi ci chiamiamo suoi figli, e la Shekhinah risiederà in mezzo al popolo Israele. Concludo con le parole che Rav della Rocca, Mori Verbi, ha avuto figli, ha avuto nipoti, e arriveranno altri prossimamente, in bisnipoti, e da lassù Rav della Rocca si rallegherà. Ha avuto tanti allievi, centinaia di allievi, migliaia di allievi, e tutti gli allievi sono come se fossero suoi figli, come ci dicono i Chachamì, che gli allievi sono i figli dei maestri. E tramite questo zechut, questo merito, Rav Chaim della Rocca ha fatto scendere la Shekhinah nel popolo di Israele.
Diamo ora la parola a Rav Semmoneta, rabbino capo di Bologna, e anche lui alunno di mio nonno, con cui aveva un rapporto speciale come tutti.
Un saluto particolare, un abbraccio virtuale alla Mora Rossana, a Roberto e a Jonathan. Mora della Rocca, così amo chiamarlo, ha sempre insegnato che il termine Morè può derivare anche dalla parola Torah. Il Morè è colui che ti indica la strada da seguire. Il Morè non è soltanto il Morè di Torah o di Halakha, ma è colui che ti insegna la vita. È il maestro di vita. E per me il Morè della Rocca è stato un maestro di vita. Oltre al collegio rabbinico, al Bet HaKneset, dove spessissimo facevamo servizio insieme, con Mora della Rocca abbiamo condiviso anche confidenze, consigli, e ho imparato tante cose di quelle cose che servono per la vita. Per questo motivo sono stato tentato di portarvi un breve commento a quello che è la Mishnah 12 del primo capitolo del Trattato di Avot. La Mishnah ci dice questo: Ilel Veshamai ki belumem, Ilel Omer, Ever mitalmidav shel'Aaron, Oev Shalom ve'Odev Shalom, Oev et Beriot, umekarevan la Torah. Ilel e Shammai sono i due famosi maestri, appartengono alla generazione delle Zugot, chiamato così, delle coppie, l'ultima delle generazioni dei maestri che si conoscono, studiavano insieme. I loro caratteri erano totalmente diversi. Hillel era un uomo buono, aperto, disponibile al dialogo, ma invece aveva un carattere molto rigido, permaloso, i quali ricevettero l'insegnamento da due altri grandi maestri, Shemaiah e Aftalion, conosciuti appunto, furono capi anche del Sinedrio, e conosciuti appunto come Gerim ben Gerim, cioè stranieri, Gerim, persone che avevano, si erano avvicinati all'ebraismo, figli di gente che si era avvicinata a loro volta all'ebraismo. E la Mishnah in questione tratta di un insegnamento di Hillel, il quale dice: sì, fra i discepoli di Aaron, il quale ama la pace e insegui la pace, ama le creature e avvicinale alla Torah. Ci sono molti commenti su quello che significa ama la pace e insegui la pace. Tra i vari commenti ho scelto quello di Ovadiada Bertinoro, è stato Moreno delle parti mie, qui a Bologna, ha studiato a Roma, e lui spiega dicendo questo: non essere iracondo come Shammai, a proposito del quale c'è stato raccontato dai nostri maestri, che sia il loro ricordo degno di benedizione, che quando Gerim, delle persone che si avvicinavano all'ebraismo, si raccolsero tutte insieme, dissero che la iracondia di Shammai era la richiesta per far uscire la gente dal mondo, cioè fare impazzire la gente, far allontanare la gente, mentre l'umiltà di Hillel ci ha fatti avvicinare sotto le ali della Shekinah, della presenza di Dio. Quindi significa che Hillel era una persona aperta, era una persona disponibile, era un morè, una persona che sapeva spiegare, sapeva parlare anche a coloro che non avevano una grande cultura e sapeva prenderli dal lato giusto per avvicinarli allo studio della Torah. Un commento, il Keati, che è uno dei commentatori più moderni del testo della Mishnah, riprende un insegnamento di Avot de Rabbi Natan, dove si chiede in che modo Aaron era Oev Shalom de Rodev Shalom, cioè amava la pace e inseguiva la pace. Allora racconta il trattato, appunto, Avot de Rabbi Natan, una baraita, dove vengono spiegate, commentate alcuni passi della Mishnah, soprattutto di Avot. Dice: quando Aaron vedeva due persone che erano in collera perché avevano litigato, prima andava da uno, gli parlava come parlasse a cuore aperto, gli diceva: guarda, che la persona con cui tu hai discusso, ecco, tu con cui tu non parli perché sei irato con lui, si dispiace di quello che hai fatto. Lui si vergogna addirittura ad incontrarti perché non sa come prenderti, non sa come giustificarsi del male che ti ha fatto. E si sedeva con lui fin tanto che il suo animo si era placato. Poi andava dall'altro e diceva la stessa cosa. Dopodiché questi due si incontravano, si abbracciavano e facevano pace tra di loro. Quindi questo significa parlare al cuore degli uomini. Se Aaron da una parte era Oev Shalom, vero Dev Shalom, c'era Moshe che era Anav Meod Mikol Adam, era l'uomo più umile fra gli uomini sulla faccia della terra. E qui dice che l'umiltà di Hillel avvicinava le persone sotto le ali della provvidenza divina. Beh, il Morè della Rocca era uno che scendeva nella piazza, conosceva uno ad uno, forse perché erano stati i suoi alunni, forse perché lo erano, forse perché conosceva le famiglie, forse perché era stato il maestro dei loro genitori, dei loro nonni. E li conosceva per nome, li chiamava uno ad uno per nome e gli faceva un sorriso. E con questo sorriso avvicinava tutte le persone, anche quelle più lontane. Questo significa che amare le persone, dimostrargli affetto, dimostrare una veduta più ampia e non quello che era la figura di Shammai, che era un capdan, era un puntiglioso, era un iracondo, era uno che rispondeva male subito. Sapete, cioè, si racconta nel Talmud la storia di quel pagano che si rivolse prima a Shammai chiedendogli: se tu mi dici tutto l'ebraismo nel tempo che si riesce a stare in piedi, su un unico piede, io mi converto e non vi perseguiterò più. E Shammai lo cacciò in malo modo, mentre Hillel gli disse la stessa domanda posta ad Hillel gli disse: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, il resto è commento, vai e studia. E lui si convertì grazie alla risposta che aveva ricevuto da Hillel. Beh, Morel della Rocca possiamo definirlo un piccolo Hillel, perché chiaramente Hillel è stato un grande, un Gadol Ador. Nella nostra generazione il Morel della Rocca può essere definito un Gadol Ador, un uomo che ha fatto avvicinare alla Torah tante persone soltanto magari per un sorriso, per una parola buona, per cercare di mettere pace fra due persone correligionari che avevano discusso, che avevano litigato. Queste sono mitzvot che rientrano proprio nella Gemilut Hasadim. E quello che a volte serve per avvicinare i lontani è un sorriso ed una parola buona. E da lì si riesce a ottenere molto di più che se andiamo in giro con il libro di Alakà. Chiaramente, una volta avvicinati, hanno il dovere, il Rav ha il dovere di insegnare tutto quello che è la conoscenza della tradizione ebraica. E allora ecco che praticamente noi possiamo avere la fortuna di essere stati suoi discepoli, suoi alunni, di averlo conosciuto nel esplicare le sue mansioni di Morè. E quindi lui sapeva trasmettere questa serenità nell'insegnare la Torah, nel trasmetterla ai giovani, e si preoccupava delle generazioni più giovani, anche essendo il maestro dei loro genitori, dei genitori dei genitori, perché è stato praticamente un maestro che ha visto Beneshi Leshim, come è scritto nella Torah a proposito di Yosef, i figli della terza generazione. E sappiamo pure che ogni alunno va considerato come se fosse un figlio, ce lo dice Rashi a proposito di Veshinnantam Levanecha, di quello che è la mitzvah che noi impariamo dallo Shema, lo insegnerai ai tuoi figli. Rashi ci dice: chi non ha figli ha Talmidim, i Talmidim sono considerati come figli. Quindi io credo che oggi, vedendo tanta gente ricordare il Morel della Rocca per quello che ha fatto, per quello che ci ha trasmesso, per quello che è stato capace di trasmettere anche in periodi particolarmente duri della storia degli ebrei in Italia, in particolare a Roma, la serenità con cui lui ha affrontato certi momenti particolarmente difficili, deve esserci l'insegnamento, e soprattutto per lui verrà considerato da Kadosh Baruch Hu un grande zehut, che lo porrà, se Dio vuole, nel più alto delle schiere tra gli tzaddikim. Vedere Beneshi Leshim è considerato un merito non da tutti, e sono sicuro che è un merito che però Morel della Rocca gli verrà riconosciuto da Kadosh Baruch Hu. Sia il suo ricordo degno di benedizioni per tutti noi, e io gli farò Baruch. Grazie.
Grazie mille Rav Chazak. E diamo la parola a Rav Gadi Piperno e Bino Capo di Firenze.
Allora, per prima cosa un saluto a tutti, a Roberto, a Jonathan, a Ethan, a Yael e a Daniel, ma un grande pensiero in questo momento da parte mia e anche da parte di mia moglie, all'amore a Rossana, quando abbiamo avuto questa notizia, oltre il gelo che è calato in casa nostra, abbiamo subito avuto un pensiero immediatamente per lei, perché sia io che mia moglie siamo stati allievi sia del Morel della Rocca che della Mora Rossana, e oltre a quello che ci hanno insegnato singolarmente, ci hanno insegnato anche cosa vuol dire essere una gran bella coppia all'interno del popolo di Israele, che sapeva insegnare anche come esserlo, ecco. E questo, per questo veramente un grande pensiero in questo momento va a lei. Ho pensato di parlare di un concetto più che di una Mishnah, perché è un concetto che compare in due Mishnayot del primo capitolo, Ase Lecharav, Birshut Morai Verabotai. Ase Lecharav letteralmente vuol dire fatti un Rav. Che cosa significa? Molti pensano che questo significa tu devi avere un rabbino di riferimento e comportarti secondo quello che ti dice sempre quel rabbino lì e non chiedere ad altri. Questo non è del tutto corretto per una serie di ragioni. Innanzitutto ci sono varie prove che ci dicono che le cose non sono così. Intanto Asel Harav non compare nella Gemara, compare soltanto nella Mishnah del Masechet Avot, ma non compare nella Gemara e non compare neanche né nel Yad HaChazaka del Rambam né nel Tur nello Shulchan Aruch, quindi come dire non è un'indicazione comportamentale. E allora che cos'è? Oltretutto vediamo che anche quando si parla di seguire una città, cioè un metodo, come per esempio nel passaggio di Trattato di Rosh Hashanah, in cui dice chi va secondo le facilitazioni di Hillel e di Shammai è un Rasha, e invece chi segue, anche sbagliato seguire entrambe i rigori di entrambi, e quindi sembrerebbe dirci cioè o scegli uno o scegli l'altro. In realtà Rashi dice, attenzione, questo vale all'interno di una machloket, cioè se Hillel dice in A si è rigorosi e in B si è facilitanti e Shammai dice il contrario, non puoi seguire Hillel per la sua facilitazione e Shammai per la sua facilitazione in quell'argomento lì. Ma se parliamo di argomenti diversi, Rashi dice no, non è detto che uno debba seguire sempre un unico maestro. E anche Rabbi Yosef Karo, che nel stabilire la halakha, lui dice io seguo la maggioranza di tre maestri, il Rif, Rambam e il Rosh, poi in realtà vediamo che non sempre fa proprio così. Quello potrebbe sembrare come dire Asel Harav quando ha parlato di quei tre maestri, invece lui non sempre fa così. Ma non solo, abbiamo anche, stringo per stare veramente nei tempi, c'è il discorso che comunque quando c'è un Marad Atra, un maestro del posto, bisogna seguire dal punto di vista del comportamento quello che dice. Esiste il Minag, che in certi casi è anche cogente dal punto di vista del comportamento. Ma allora che cosa vuol dire Asel Harav? Se andiamo a vedere i commentatori, vediamo che ci dice qualche cosa di diverso. Compare in due Mishnayot. In una prima, che è quella di Yeshua ben Perachia, dice fatti un Rav, come dire, scegli per te un Rav, ma è un'azione che uno fa per se stesso, di scegliersi un Rav, e acquisisci un compagno di studio. In una seconda occasione, a nome di Rabban Gamliel, è detto Asel Harav, nuovamente, e allontanati dal dubbio, e staccati dal dubbio. Allora, se andiamo a vedere i commentatori, vediamo che in realtà il primo fa riferimento a un ambito diverso, che è l'ambito dello studio. Perché un commento che viene rimandato a Rashi dice non studiare da solo usando soltanto la tua logica. Cioè, quando studi da solo e cerchi di capire una certa cosa, noi necessariamente come esseri umani dobbiamo usare la logica, ma se tu lo fai da solo utilizzi solo la tua logica. Invece allo studio personale devi aggiungere anche l'insegnamento che tu ricevi da un maestro. E il Maimonide dice che studiare da soli va anche bene, ma studiare da un altro, quindi imparare da un altro, è qualcosa che permette al proprio studio di fissarsi meglio, di rimanere meglio in modo più chiaro e in modo più a lungo. E Rabbeinu Yonah dice addirittura se la persona che ti sta davanti è uno che sa quanto te, a sé oto rav, fallo per te come un rav, consideralo come un rav, cioè cerca in qualche modo di studiare con lui considerandolo il tuo rav, perché in questo modo il tuo studio si manterrà. E quindi in questa prima Mishnah non stiamo parlando di comportamento, ma stiamo parlando di studio. E tra l'altro la prima idea di Bertinoro dice va anishamati, e io ho sentito, ho imparato che Asel Harav vuol dire che uno scelga un solo Rav con cui studiare, da cui imparare con continuità. E anche qui in questo caso Bertinoro non parla di comportamento, dice nonostante che nel trattato di Avodah Zarah sia scritto che chi impara Torah da una sola persona, la cosa non è buona,
Dice, ma quando si parla di svara, quando si parla di logica, quando si parla di ashkafa, quando si parla di un modo, un metodo per affrontare le cose, beh, è sempre meglio avere un riferimento unico. Ma questo nell'ambito dello studio. E il motivo ci è stato spiegato, perché se uno va solo secondo la propria logica, rischia di sbagliare. E c'è un'altra, quindi la seconda Mishnah, quella di Rabban Gamliel, che dice, fatti un Rav e allontanati dal dubbio. Questo è riferito ai maestri che stabiliscono la halakha. Infatti Rambam dice le ora A, cioè per quando uno insegna la halakha. Quindi è vero che entriamo nell'ambito dello stabilire la halakha, ma lui dice quando tu devi decidere una halakha, non farlo solo secondo la tua logica, ma abbi sempre un riferimento col quale quantomeno confrontarsi e al quale con il quale parlare prima di stabilire una halakha e non andare solo secondo la tua logica personale. Quindi rientriamo sempre all'interno di questo. Il mio tempo sta per finire, allora voglio andare a conclusione. Voglio citare anche io Jonathan, perché ha detto tante cose veramente centrate, perché lui ha scritto, noi sappiamo tutti che il Moré della Rocca è stato il Moré di tutta una comunità, di tutta una, due, tre, non so quante generazioni. Però in realtà ciascuno di noi, soprattutto quelli che gli sono stati più vicini, ma penso in tanti, pensano, ma però lui, il rapporto che avevo io con lui era veramente, io sono veramente il suo allievo diretto perché avevo un rapporto con lui totale, straordinario, eccetera, eccetera. E Jonathan ha perfettamente ragione, perché io forse sono tra questi, e lui mi ha fatto capire che questa cosa che io avevo in mente in realtà non è vera. Perché? Perché lui, e qui quando ho avuto questa notizia terribile, non scrivevo su Facebook da due anni, credo almeno, se non per ringraziare per gli auguri, ho voluto mettere la sua foto e ho voluto mettere una frase che lui diceva a tutti i suoi allievi. Questa frase è dillo al tuo Moré. Allora, dillo al tuo Moré è una frase che vuol dire tante cose. È una frase che prima di tutto significa mettersi in ascolto. Significa, se lui mi vedeva una mattina a Tefillà che ci avevo così, che stavo pensando a qualcosa, lui mi dice, beh, ma che c'hai oggi, Gadi? Oggi hai detto Tefillà, ho capito che stavi pensando a qualcos'altro. Perché? Perché lui sapeva ascoltare, sapeva mettersi in ascolto e sapeva a quel punto chiedere che cosa c'è che non va. Ma in quel dillo al tuo Moré c'era qualcosa, secondo me, e forse lo capisco adesso, un qualche cosa di più profondo. In questo dillo al tuo Moré c'era anche in qualche modo una Selech HaRav. Era dire, guarda, se tu c'hai un problema, parla un'altra cosa, diceva sempre, Moré, io c'ho un problema, dice, uno solo. Se tu c'hai un problema e tu rimani chiuso all'interno della tua logica personale, all'interno del tuo modo di affrontarlo, guarda che così non ne esci. Allora dillo al tuo Morea, Selech HaRav, ricordati che tu c'hai un Rav, che c'hai un maestro al quale riferirti, e non pensare di poter far tutto solo con la tua testa, ma tu hai un maestro. Per questo credo che questo dillo al tuo Morè è la frase che più in questi giorni mi è risuonata nella testa. Yesi,
grazie mille Chazak Baruch. Per concludere diamo la parola a Jonathan Pacifici, che è il Mannig del Tempio Minag Ben Ermi di Yerushalayim, e un alunno affezionato a mio nonno Mechavod.
Buonasera a tutti, e mi unisco all'abbraccio a Rav Roberto, a Jonathan, a Moral Rossana, a tutti quanti i nipoti. Col permesso dei miei maestri, Io vorrei studiare assieme la Mishnah, l'ultima Mishnah del quinto capitolo. In realtà, visto che il capitolo 5 del Pirkei Avot è l'ultimo capitolo del trattato, il sesto capitolo è notoriamente aggiunto, in realtà questa è la Mishnah che completa il trattato, nella quale si dice Ben Bag Bagomer, Afoch Ba ve Afoch Ba, Techola Ba, Uvate Chese, Vesivu Vleva, Umina Lotta Zua, Shenlach Midato Vaimen, Ben He Omer le Funzara Agra. Questa Mishnah, che è in aramaico e non in ebraico, riporta due maestri. Il primo, questo Ben Bag Bag, che diceva, uso qui la traduzione di Rav Yosef Colombo, volgila e rivolgila, che tutto è in essa, quindi nella Torah. La Torah bisogna volgila e rivolgila, bisogna girarla. Considera, invecchia e consumati su di essa, ma non te ne allontanare, perché non c'è per te niente di meglio. Ben Hei Hei diceva, secondo la fatica è la ricompensa. Allora, intanto, chi erano questi due, questi Ben Bag Bag e Ben Hei Hei, che hanno dei nomi molto strani? Secondo i nostri maestri, secondo le Tosafot nel trattato di Haggadah, si tratta dei Gerim, e qui Ben Bag Bag sarebbe una sigla Ben Ger Ben Gioret, erano Gerim entrambi i genitori di questo Ben Bag Bag. Secondo una delle tradizioni, in realtà Ben Bag Bag e Ben Hei Hei sono la stessa persona, e si fanno infiniti giochi su queste sigle di lettere nei quali non entro. A me ha affascinato una delle letture, qualcuno che propone che questo Ben Bag Bag, di cui noi sappiamo in realtà in che periodo è vissuto, perché è vissuto all'epoca di Hillel, probabilmente è stato discepolo di Hillel, e lo sappiamo anche perché era abbastanza vicino all'epoca del Beit HaMikdash, abbiamo pochissimi i suoi insegnamenti nel Talmud, e hanno tutti quanti a che fare con questioni di Korbanot, quindi era evidentemente molto, molto legato al culto del Beit HaMikdash. Questo Ben Bag Bag, c'è chi dice che non è un ger qualsiasi, ma è quel famoso ger che era andato da Shammai e era stato cacciato via, e che al quale invece Hillel era stato disposto ad insegnare. La storia compare nel trattato di Shabbat a pagina 31, e questo Ger era quello che era andato da Shammai e gli dice: io sono disposto a crederti sulla Torah Shebichtav, ma non ne voglio sapere della Torah Shebialtre, e Shammai lo caccia via, va da Hillel gli insegna Aleph, Bet, Gimel, Dalet il primo giorno, e il secondo giorno, quando questo pensa di averci iniziato a capire qualche cosa, gli rovescia i nomi delle lettere, Afach Lo, guardate come ritorna nella Mishnah, quindi gli ha cambiato l'ordine. Quando questo gli ha detto: scusa, ma ieri mi avevi detto un'altra cosa, Hillel gli risponde: ieri hai avuto fiducia in me, allora se ti fidi o non ti fidi, se ti fidi su come ti insegno l'alfabeto, fidati anche sulla Torah orale che ti insegno. E così lo ha convertito. Se così fosse, questa Mishnah prende un colore completamente differente, perché che dice questo Ben Bag Bag, che nel frattempo si è convertito e è diventato pure un maestro importante? Afoch Ba ve Afoch Ba, tu rovesciala in ogni direzione, così come gli aveva fatto Hillel al primo giro, prima in un verso e poi nell'altro, perché nella Torah ci sta tutto. Pensare al Morè della Rocca questa Mishnah, perché in realtà quello che ha fatto Hillel sulla base della Torah scritta, ha costruito un'impalcatura per avere un dialogo sulla Torah orale con questo potenziale Ger. E Morè della Rocca, che è stato tante cose, e si è parlato tantissimo della sua Chazanut, è stato anche un grandissimo Balcore, molto legato a quella Torah scritta che a molti di noi ha insegnato a cantare. Ha insegnato a cantare con un metodo didattico che chiunque ha studiato col Morè della Rocca lo ricorda: tre parole per volta, un milione di volte, che è un metodo didattico che mi sono ritrovato ad utilizzare con qualche ragazzo di Bar Mitzvah che ho preparato, che necessita un grande elemento di fiducia da parte del Talmid, perché la prima reazione spontanea del Talmid che ascolta questo sistema è: vabbè, ho capito, è difficile entrare in questo meccanismo, E questo meccanismo però stabilisce un rapporto di fiducia per la quale tu capisci che veramente c'è qualcuno che ti sta insegnando in che verso, in che direzione si sta imparando la left bet. E questo mette poi in piedi un'impalcatura sulla quale ti si può insegnare tutto quanto il resto. In realtà infatti il Moret è partito molto spesso, e molto spesso partiva dal verso della Torah e da lì riusciva a coinvolgere. Però questa Mishnah ci dice anche un'altra cosa, de Kolaba, che la Torah è in tutto, e il Maral interpreta questo de Kolaba dicendo che il mondo è stato creato guardando nella Torah e che quindi c'è un rapporto di simbiosi tra il mondo e la Torah, qualsiasi aspetto della vita è legata alla Torah. Qualcuno ha ricordato negli ultimi giorni la passione del Moret della Rocca per il pallone, per il calcio. Io penso che anche questo sia stato un suo grandissimo strumento educativo per riuscire a trovare un dialogo anche con coloro che erano più lontani dalla tradizione e che avevano l'interesse della palla. Io ricordo tantissime discussioni sulla questione del tiltul di Shabbat e sul farsi la partita a pallone ma prima andare al Bet HaKnesset e tutte le regole che possono girare intorno al pallone, il cortile, il Bet HaKnesset e tutto quello che c'è in mezzo. Quest'idea del girare la Torah, della Fochba, mi ha fatto molto pensare anche allo srotolare del Sefer, al rotolare del Sefer, perché poi alla fine quando uno gira la Torah, la gira anche fisicamente, no? Srotola il Sefer da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, da una parasha all'altra. E c'è un momento forse nel quale, e questo me ne sono reso conto soprattutto all'inizio del nostro Bet HaKnesset a Yerushalayim, quando avevamo un solo Sefer Torah, c'è un momento in particolare nel quale questo Sefer Torah viene srotolato in maniera anche abbastanza impegnativa, se di Sefer ce n'hai uno solo, e ovviamente a Simchat Torah, tra Simchat Torah e Shabbat Bereshit, quando riporti tutto quanto il Sefer indietro. E questa di Simchat Torah è della cerimonia di Simchat Torah, cerimonia che noi facciamo con delle HFOT, che sono anche dei giri, questa idea del giro torna. Moret della Rocca era molto legato. Noi in questa cerimonia di Simchat Torah in realtà facciamo tre giri di tipo diverso, li voglio dire in maniera molto breve, perché noi diciamo sempre tutti quanti che finiamo Vesot HaBerakah e torniamo a Bereshit, e questo è il primo dei grandi giri che facciamo. Però in realtà facciamo immediatamente anche altre due cose. Leggiamo la Torah di Korbanot del secondo Sefer e leggiamo l'Haftarah che in realtà va avanti, quindi abbiamo dei vettori che vanno in direzioni completamente diverse. Da una parte torniamo indietro a Bereshit, dall'altra andiamo avanti con Yoshua, entriamo in Eretz Israel e poi andiamo in Korbanot al centro della Torah. Una cosa che ho sentito che mi è piaciuta molto è che in questi tre punti ci sta in realtà un solo grande legame, e che potremmo dire de Kolaba, che è tutto in essa, ed è legato al fatto che alla centralità di Eretz Israel, perché noi sappiamo che la Torah si conclude con Mosè che anela ad entrare in Eretz Israel ma non entra, si torna a Bereshit alla creazione e lì troviamo Rashi che ci dice subito che tutto quello che è narrato in Bereshit è soltanto per dirci dell'importanza di Eretz Israel, il primo Rashi sulla Torah. L'Haftarah che invece entra in Eretz Israel con Yoshua, e i Korbanot che leggiamo sul secondo Sefer, che sono in realtà, secondo i nostri Chachamim, lo Schut che Avram chiede, il motivo per il quale merita Eretz Israel, biscotto a Korbanot. Quindi c'è una centralità di Eretz Israel in ogni aspetto della Torah. E mi piace citare questa cosa, non soltanto perché mi collego da Yerushalayim, ma perché credo che il Moret della Rocca sia stato anche capace di inserire Eretz Israel in ogni insegnamento della Torah che ci ha dato, anche in dei momenti nei quali non era così evidente questa importanza di Eretz Israel. Chiunque ha studiato con Moret della Rocca ricorderà l'insegnamento, e io ce l'ho sempre, che mi ha accompagnato nei miei anni in Eretz Israel, nei momenti più facili e nei momenti meno facili. Moret della Rocca ricordava sempre che Jacob Avinu dorme per terra in Eretz Israel e sogna angeli, dorme nel migliore degli agi a casa di Laban e sogna delle bestie. Da qui che è meglio dormire per terra in Eretz Israel che dormire nella gola. E qui il Rav poteva completare il proprio Dvar Torah. E Moret della Rocca invece era una persona estremamente onesta, e ci diceva sempre, e voi adesso mi chiederete, More, ma allora lei qua che ci sta a fare se Eretz Israele è così importante? E More ci diceva, e io vi potrei rispondere che il capitano è l'ultimo che abbandona la nave, che ho una responsabilità qui nella Golà, ma mica mi convince. Allora, questa onestà di un esame di coscienza costante e di insegnare qualche cosa ai propri talmidim, reputandola una cosa importante, anche se non senti di averla afferrata fino in fondo, secondo me questa è stata una delle grandi scoglio del Moreh de la Roque. Non è un caso che un numero veramente importante di suoi talmidim oggi vivono in Eretz Israele, che gran parte degli romani che sono qui nell'Eretz Israele si sono portati appresso questi insegnamenti del Moreh de la Rocca. Chiudo con un solo punto che secondo me è fondamentale. Ho pensato negli ultimi giorni a tra tante cose, qual è la festa che era più importante per il Moreh de la Rocca? Il Moreh de la Rocca che ci ha accompagnato con la sua Chazanut in tanti momenti e in tutte le festività dell'anno ebraico, e ci ha insegnato la Gadah, quindi si potrebbe dire molto facilmente Pesach. Però vorrei ricordare che il Moreh de la Rocca aveva un rapporto particolare con il giorno di Tu Be'av. Il giorno di Tu Be'av, non so se tutti quanti lo sanno, il Moreh de la Rocca riteneva anche di essere stato oggetto di un miracolo nel giorno di Tu Be'av, perché credo in età relativamente giovane aveva rischiato di annegare e soltanto dopo essere stato salvato gli fu ricordato che quel giorno era Tu Be'av. Quindi Moreh aveva con questa giornata un legame molto particolare. Tu Be'av, che è la giornata centrale di Eretz Israele, la giornata in quale si abbattono le barriere che tra le tribù nelle quali Eretz Israele prende veramente la sua dimensione. E questo punto di Tu Be'av, secondo me, è un altro dei grandi insegnamenti del Moreh. Una lezione che gli ho sentito fare, ero già in Israele, ma mi trovavo a Roma, una lezione che gli sentii fare a ridosso di Tisha B'Av, che Tisha B'Av così sentita a Roma, e Moreh disse che Tisha B'Av non è la data importante del mese di Av. La data importante e centrale del mese di Av è Tu Be'av. Tisha B'Av ci sta, la dobbiamo metabolizzare, dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare, ma il dagesh del mese di Av deve essere sul giorno di Tu Be'av. E credo che questo sintetizzi un po' anche la parabola della sua esistenza. In tutte le difficoltà, con lo scontro che abbiamo avuto con Amalek, che ha segnato la sua infanzia, non ha mai mancato di mettere l'accento su ciò che c'è di costruttivo, sull'amore, sul bene, sulla positività, senza mai lasciarsi cadere in ciò che invece non funziona. E credo che questi siano tutti quanti degli insegnamenti che ci portiamo tutti quanti con noi.
Amen, Chazak Baruch, grazie mille. E voglio, prima di concludere lo studio, voglio ricordare che questo è solo l'inizio. Stasera poi studieremo fino alla fine del settimo, quindi fino a mercoledì sera, e studieremo insieme domani sera, martedì sera e mercoledì sera finiremo questo ciclo di studi di Mishnayot e Leilui Nishmat Arav Chaim La Rocca. E quindi ringrazio per ora moltissimo i rabbani che sono intervenuti stasera e ci vediamo domani sera sempre alle 19. Ringrazio tutti, anche chiaramente a nome di mio zio Ioan della Rocca e mio padre. E Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atzah Kadosh Baruch Hu Lezakot Et Yisrael Lefichah Chirba Lahem Torah Umitzvot Shenemar Adonai Chafetz Leimat Tzidko יגדיל תורה ויעדי ישיר למעלות אשא עיני אל הערים מאה יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמים וארץ אל ייתן למוט רגליך אל ינום שומריך הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל אדוני שומריך אדוני צילך על יד ימיניך יומם השמש לא יקקה וירח בלילה אדוני שמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני שמור צדך ובואך מעתה ועד עולם. Grazie a tutti, ciao, a domani.